E volevo leggere un versetto che sentivo per questa mattina, lo prendiamo subito nel Vangelo di Giovanni. Al capitolo 6, leggo qualche verso, ci fermeremo in particolare su un verso conosciutissimo, ma che ancora lo Spirito Santo questa mattina vuole farci comprendere in una maniera più chiara, più forte. Dice così la Scrittura: perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo Spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono Spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Fino a qua la breve meditazione di questa mattina. Gesù si esprime in maniera chiara. Gesù, per quanto tante volte lo dipingiamo, è qualcuno che ha un interesse grande. Non è semplicemente venuto a manifestare l'amore del Padre, perché l'amore del Padre è un desiderio di bene, non è un amore astratto, non è un amore che ci ama mentre ci stiamo autodistruggendo e ci abbiamo la consolazione che Dio ci ama. È un amore che trasforma, è un amore che desidera cambiare il corso della nostra vita, è un amore che vuole intervenire personalmente, abbiamo sentito anche nelle questioni più semplici, è un amore veramente che si esprime a fatti e in verità. D'altronde anche Dio ci ha detto di amare a fatti e in verità, quindi anche lui fa i suoi fatti, non si fa i fatti suoi, fa i fatti verso di noi. E il suo amore è qualche cosa di forte, che desidera così tanto il nostro bene da parlarci chiaramente. Io spesso uso quell'espressione che ci viene abituati realmente a non comprendere questo progetto, e magari che suona in questa maniera: Dio, ti prego, se mi ami non mi correggere, se mi ami non mi dire che questa cosa mi fa male, se mi ami non mi dire che questa cosa è velenosa, non me lo dire, ti prego. Eppure invece l'amore di Dio è così forte, il desiderio che Dio ha così è così forte nella tua vita, che ha bisogno di esprimere con chiarezza quello che ti fa male, anche se poi ci lascia in un'estrema libertà. Credo che avete sentito qualcosa nel culto della scorsa domenica dal pastore Christian. Dio ha tanto desiderio, lui non tollera che noi falliamo. La traduzione di non tollerare il peccato non è che Dio è allergico al peccato, Dio gli dà fastidio al peccato. A Dio dà un grande fastidio che noi possiamo vivere qualche cosa che lui non ha progettato, che ci fa male, quando noi amiamo ci rendiamo conto di cosa significa, se ne rendono conto meglio le mamme, i papà, quando vedono i loro figli prendere delle direzioni brutte, quando vedono i loro figli veramente uscire fuori di testa, quando vedono i loro figli andare allo sbaraglio, lì c'è un dolore. Io qualche volta l'ho provato come padre, ma penso che mia moglie l'ha provato molto di più, magari esternandolo. Io gli uomini sono un poco più meno espressivi in questo, ma il dolore è grandissimo quando vedi qualcuno che ami che sta facendosi del male, che sta facendo del male agli altri, che sta lasciando che il fallimento prenda piede nella sua vita. Quindi Gesù si esprime abbastanza chiaramente, Gesù si esprime duramente, che non è aggressivamente, che non è con violenza, che non è con presunzione, non è con arroganza, ma con chiarezza, come con chiarezza quando un chirurgo fa l'intervento non dice: questa parte di tumore mi sembra male tagliarla, lasciamogli una piccola parte, perché gli diamo tutta questa cosa. No, non si può lasciare, non solo non si può lasciare, ma si deve fare pure. Chi è addentro sa benissimo chemioterapie e altre cose per andare a uccidere tutte quelle cellule impazzite che, se lasciate lì, finiranno per riprodurre nuovamente il tumore. Ma è una violenza? No, non è una violenza, è un desiderio di bene, è un amore, è un desiderio che la persona sia sottratta a tutti i fattori distruttivi che stanno operando nella sua vita. E questo è semplicemente un approccio medico. Immaginiamoci l'approccio del grande medico. E Gesù era venuto come l'agnello di Dio che toglie il fallimento, che toglie il male, che toglie veramente il male alla radice e che vuole realmente farci vivere la sua dimensione di pace, di amore. E ci sono due modalità con cui Gesù si esprime, ci fermiamo brevemente su queste due modalità. Una è legata al fatto di dire: voi mi vedete così, e quindi sembra che l'autorità con cui parlo, ecco, io non c'ho, ecco, tutto un curriculum con i grandi lauree, master in questo, grande professorone, super qua, super là, come oggi tante persone si presentano raccomandando se stesse. In realtà Gesù si presenta in una maniera da non sembrare un grande, un potente, non c'ha dei bodyguard che lo difendono, non c'ha una squadra che lo difende, non è protetto perché super, ma in qualche modo si propone come l'ultimo, come il servo, come il più avvicinabile. Persino i bambini si avvicinano a lui, e questo è un test che potete fare. Se i bambini non si avvicinano molto a voi, è un problema, perché evidentemente non siete avvicinabili, intimidite, create problemi. Se invece i bambini si avvicinano a voi, questo è un buon segno, vuol dire che volendo potete essere umili e semplici e piccoli come bambini. E Gesù è come se a un certo punto sta cercando di fare capire: guardate, voi mi vedete qua, il figlio del falegname, i miei fratelli sono tra di voi, le mie sorelle, e vi sembra che quello che sto dicendo ha una autorità, ha una forza troppo grande, e vi scandalizzate e andate in crisi. Ma sarebbe la stessa cosa se vedeste il cielo aperto e gli angeli. Ecco, se guardate la realtà della mia umanità, vi sembro uno che non ha autorità, vi sembro uno che non ha il diritto di dire certe cose, ma guardate che dietro c'è tutta un'altra realtà. Io sono un abitante di un altro regno, io sono figlio di Dio, e se vedeste la realtà spirituale, forse mi prendereste un po' più in considerazione. Tante volte è come se c'è il bisogno di accorgersi che Gesù non è un'idea, non è un ricordo, non è qualcosa che abbiamo letto in un libro di storia, ma è vivente, è resuscitato, è presente, è potente, opera miracoli. E quando viviamo in certi momenti dei miracoli, questo ci parla ancora di più e ci fa vedere: mio, allora vero è, E allora vero Gesù esiste. Perché? Perché non lo facciamo diventare un concetto, ma è un'esperienza di fede. E quindi da una parte Gesù dice: io vi parlo in questa maniera forte e chiara perché vi amo e avete bisogno di ascoltarvi, di ascoltarmi, senza bisogno che io vi imponga con la forza. Gesù non costringeva nessuno a cambiare, nessuno a seguirlo, nessuno a fare quello che lui diceva. Anche quando qualche volta i discepoli dicevano: ok Signore, poi facevano tutta un'altra cosa, fino all'ultimo momento: ok Signore, stiamo a pregare con te, vuol dire è stato un mistero tutti, cioè grande, grande collaborazione, grande sensibilità, tranne che ogni tanto uscire qualche spada e cercare di tagliare orecchie a qualcuno come Pietro, o di fare scendere il fuoco dal cielo per consumare i nemici. Avevano delle belle idee i discepoli di Gesù, non avevano capito grandemente, non avevano capito quasi niente della modalità con cui si rivelava il Figlio di Dio, il Messia che doveva venire. E poi meno male che è venuto lo Spirito Santo a spiegarglielo, e ancora lo sta cercando di spiegare a molti di noi, perché siamo un po' duri come i discepoli. Ma vediamo, la prima modalità è come se Gesù dicesse: ragazzi, mo voi mi vedete così, ma la mia parola forse assumerebbe una rilevanza diversa se vedeste cosa c'è dietro di me, se vedeste il cielo aperto, gli angeli andare su e giù, vedere che gli angeli sono realmente al mio servizio, vedere che io sono Dio. Forse questo vi farebbe un po' più prendere in considerazione. Non lo sta dicendo nel senso di minacciare come i discepoli, dice: vuoi che facciamo venire il fuoco dal cielo e li consumiamo? No, ma come a dire: guardate con gli occhi spirituali, non guardate con gli occhi umani. Tant'è vero che subito dopo dice che le mie parole sono spirito e vita. La carne, la modalità umana di vedere, non serve a nulla se non c'è una rivelazione, se non c'è una comprensione di chi è Gesù. Non ci sarà neanche una capacità di seguirlo, non ci sarà neanche questa determinazione nell'affidarsi a Lui, nel credere alla Sua parola e nel credere che quello che Lui ha detto è il meglio. E questa è la prima parte. E poi la seconda parte: dopo aver detto tristemente tra di voi ci sono alcuni che non credono, e Gesù lo sapeva, e aver detto che nessuno poteva andare a Lui se non gli è dato dal Padre, ma questo non è una contraddizione, non è un discorso come dire che il Padre aveva delle preferenze, dice: quello mi piace, ok lo prendiamo, quello non mi piace, no! Ancora collegando i due versi, le due affermazioni a Dio: piacciono quelli che hanno fede. Quindi è la tua fiducia che fa sì che tu puoi piacere a Dio. La scrittura stessa lo dice, che è impossibile piacere a Dio se non crediamo che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Senza fede, senza fiducia, è impossibile piacere a Dio. La scelta di Dio, il fatto che Dio sapeva già quelli che o quelli che non che, non riguardava un libero, una libera decisione di Dio di simpatie, antipatie, quello è raccomandato, quello no, ma riguardava il fatto di guardare la disponibilità a credere, la fiducia. E questa mattina quello che fa la differenza nella tua vita non è il tuo titolo, non è la tua conoscenza, non è la tua capacità, non è neanche il tuo carisma, non sono i tuoi doni spirituali, ma è la fiducia che hai nel progetto dell'amore di Dio, nel progetto del Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro. È triste. E tra questi discepoli in certi momenti ci siamo anche noi. Io ci sono stato. Momenti della mia vita in cui, quando ho in qualche modo dubitato o in qualche modo voluto formare il mio regno nel nome di Dio, in realtà mi sono allontanato, mi sono fatto indietro, mi sembrava troppo quello che Dio pretendeva dalla mia vita, mi sembrava troppo, perché in qualche modo ancora forse ero collegato più a un concetto: se segui Dio non devi, se segui Dio non fai. Ero legato a un concetto privativo più che di scoperta di quello che Dio aveva preparato per me e quindi di possibilità di camminare per lo Spirito e camminando per lo Spirito non adempiere le spinte, i desideri, tutte quelle cose che vorrebbero portarci alla distruzione e all'incredulità soprattutto, perché ricordatelo sempre, l'attacco maggiore del diavolo nella nostra vita non riguarda il problema delle vostre finanze, non riguarda il conto in banca, non riguarda il vostro corpo, non riguarda, queste sono cose marginali, ma l'attacco, il colpaccio che il diavolo vuole fare è quello di portarvi a una incredulità, a una sfiducia, magari perché non capite più, perché sta succedendo una cosa, perché non funziona qualche altra cosa, e piano piano entrate nell'incredulità. Ed allora molti suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. E Gesù si rivolse ai dodici e disse: non volete andarvene pure voi? Bisogna stare attenti, tanti giudicano questa frase come a dire: oh, chi sta con me, ok, se non volete stare, ve ne andate, come se fosse una specie di selezione. Ma non è così. Il dolore, il cuore di Dio, l'amore, la compassione di Dio verso di te questa mattina è grande, ma nello stesso tempo rispetta il tuo libero arbitrio. E questa è una cosa incredibile. Dio non può operare contro la tua volontà. Neanche un medico potrebbe operarti se tu non firmi tutte le clausole, anche il fatto che è possibile che morirai con quell'intervento. Dio non può intervenire nella tua vita a meno che non gli dai il consenso, non gli dai la fiducia, non gli dai realmente la disponibilità. E quando Gesù a un certo punto, dopo che ha espresso il suo progetto, dopo che ha espresso la sua volontà terapeutica nella vita dei discepoli, nella vita degli altri prima, e alcuni dicono: no, in questo ospedale non è possibile, non ci posso andare, preferisco tenermi le mie malattie, e se ne vanno, e Gesù con tristezza e con dolore parla con i suoi discepoli e gli dice: ma pure voi volete sottrarvi a questo progetto di amore, pure voi volete lasciarvi distruggere dalle vostre proprie vie, ognuno seguiva la sua propria via. E l'Eterno ha fatto cadere su di lui, ancora non era avvenuto, ma pure voi volete sottrarvi a un'igiene spirituale, pure voi volete ammalarvi per seguire i vostri pensieri, pure voi. E il discorso di Gesù è veramente un discorso di amore profondo. Io non vorrei, ma in qualche modo vi devo lasciare liberi, perché io non costringo nessuno. E lì la risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Io credo che realmente ognuno di noi ha provato a fuggire da Dio, ha provato a costruirsi un Dio a propria immagine, ha provato a vivere senza bisogno di Dio, ha provato a costruirsi delle cisterne screpolate che non contengono l'acqua, ha provato di tutto pur di non fidarsi, perché la fede non è una qualità della nostra intelligenza, della nostra forza mentale, ma è qualcosa del nostro cuore, del nostro spirito, e ci richiede la disponibilità ad essere piccoli bambini, a metterci in discussione, a non diventare presuntuosi, a non diventare quasi quelli che dicono a Dio cosa deve fare o non fare. Molte volte, se non proprio in questa maniera, il parlare di Dio o il parlare di quelli che nell'ospedale che si chiama chiesa ti hanno detto bisogna fare questo esame. No, 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 l'esofago gastroscopia non lo farei, non me lo farò mai, non voglio sottopormi a questo esame, non mi interessa se ho un esofago di Barrett, un esofagite da reflusso, non mi interessa quello che ho, non lo voglio vedere. Quando poi morirò, quando mi verrà. No, 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 la coloscopia non se ne parla nemmeno, vedo ancora. No, 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 questi esami, queste cose, no, no. E nessun medico vi ha potuto costringere a rimanere in quell'ospedale e a fare quelle visite. Ma l'amore di Dio questa mattina vuole visitarti e vuole veramente farti accorgere di quello che sta distruggendo la tua anima, la tua mente, non il tuo corpo, quello è più facile. Perché? Perché vuole il tuo bene e non potrà veramente stare bene Dio, perché uno che ama non sta bene quando vede l'oggetto di amore che soffre, e che soffre soprattutto senza rendersi conto di perché sta soffrendo. E Dio ha cercato di farti capire cosa ti sta facendo male, ma in qualche modo non ti può costringere a una terapia. Come noi ministri, come noi autorità delegate da Lui, non ti possiamo costringere, non ci possiamo costringere a cambiare. Anche se tante cose sappiamo che sono sbagliate, abbiamo bisogno di credere, abbiamo bisogno di continuare ad avere fiducia in Dio, confidenza più grande perché questa trasformazione avvenga, ma non ci possiamo né costringere gli altri. E tante volte avrai detto: Signore, io me ne vado. E magari non è che te ne sei andato necessariamente dalla comunità, alcuni se ne sono andati direttamente dalla comunione fraterna, altri sono rimasti ma se ne sono andati lo stesso, come dire, siamo qui spettatori, vediamo oggi com'è il culto, vediamo com'è la predicazione, vediamo che dice il pastore, vediamo, e poi che cosa, qual è l'opera che Dio sta facendo in te, cosa Dio sta cercando di realizzare nella tua vita, nella mia vita. Abbiamo bisogno di comprenderlo. Cioè, io non so, ricoverarsi in un ospedale per stare lì parcheggiati e stare mesi, mesi, mesi e mesi senza fare niente, ma che serve? Tanto vale che esci dall'ospedale se non vuoi fare esami, se non vuoi guarire, se non vuoi cambiare. Ve ne volete andare anche voi? Come a dire, siete liberi. Questa mattina lo Spirito Santo ti dice: anche se io ti amo alla follia, anche se io ti bramo a gelosia, come dice la scrittura, che lo spirito ci brama a gelosia, ci desidera, vuole il nostro meglio, ma questo non può ignorare la tua libera volontà, il tuo libero arbitrio. Tu sei libero di fidarti, sei libero di lasciare che la vita di Cristo si esprima in te, sei libero di lasciarti curare da Dio, sei libero di lasciarti esaminare da Dio, da metterti in discussione, sei libero e soprattutto sei libero. E Pietro ricapitola quella che è l'espressione che tante volte mi ha riportato a Dio quando ero fuggito chissà dove, cercando un'alternativa. Vediamo se qualcuno mi può dare più di Cristo. Vediamo se l'umanesimo mi dà di più. Vediamo se la filosofia. Vediamo se tante altre cose. Vediamo se la distrazione, l'impegno, anche la solidarietà fine a se stessa. Voglio lasciare questo rapporto. Ma poi, come Pietro sintetizza, ci alziamo in piedi. Da chi ce ne andremmo? Da chi te ne andresti? È grave, e c'è una tristezza immensa di Dio. Alcuni cristiani, dico cristiani, non in maniera specifica, certamente, alcuni se ne vanno direttamente dai maghi, ma non sto parlando di questi cristiani che nel tentativo di ottenere dei risultati senza Dio possono persino cercare di attingere a una autorità spirituale contraffatta, primo livello di stregoneria. Ma tante volte pensiamo di poter ottenere risultati in tante altre maniere, ma viene fuori questa mattina nella mia vita, insieme a Pietro, dico: Signore, da chi ce ne andremo? Dove potrei andare? Dove mi posso nascondere? Dove posso trovare qualcuno che mi offre di più? Dove posso trovare che qualcuno crede in me più di quanto io credo in lui? Dove posso trovare un Dio che mi ama realmente? Un Dio personale, non astratto. Dove lo trovo? Tu solo hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto la tua essenza, la tua realtà, anche se tante volte ce lo dimentichiamo. Chi ti ha dato le coordinate? Chi ti ha dato in certi momenti una prospettiva di speranza, di fiducia? Chi ti ha perdonato e ti considera come se non avessi mai peccato? Chi ti può guardare senza giudizio, senza condanna, credendo in quello che lui ha fatto in te e continuando ad avere speranza per la tua vita, se non è Gesù? Chi può darti di più? Ed è importante che questa mattina, non per paura, ma per comprensione, per rivelazione, possiamo dire a Gesù: Signore, veramente tante volte me ne vado per la tangenziale, tante volte me ne vado da tante parti, tante volte non approfitto delle opere che hai preparato dinanzi a me, non beneficio della, non ho un beneficio dalla comunione fraterna, diserto tutti gli incontri, me ne vado per i miei mondi fantastici, ma non voglio, perché solo tu hai una parola che mi dà la vita, e soprattutto non solo la vita ora, ma una vita a dimensione eterna. E allora non solo non voglio andarmene, non solo non voglio fantasticare, ah, come sarebbe bello, come vorrei divertire se non ci fosse Dio. Ecco, tanti fanno queste riflessioni, e divertiti, Dio ti dice, divertiti, e poi comprenderai che sei stato creato per adorare, per amare, come anche questa mattina nell'adorazione abbiamo sentito la vera essenza del nostro essere cristiani. Divertiti in altri modi, ma poi dovrai riconoscere che solo Lui ha delle parole che ti fanno veramente bene. E allora, concludendo, è bene che ognuno di noi veramente possa, in questo momento, chiudendo gli occhi, riflettere a qualche cosa forse di duro, che ti sembra duro, che Dio ti sta chiedendo. Mentre tu stai chiedendo: Signore, ti prego, cambia l'altro, cambia quello, se cambi tutte le circostanze io sarò bene, nel nome di Gesù, montagna di suoi, una montagna di qua, montagna di là, levati via. Dio ti sta dicendo: no, tu sei in terapia con me, tu puoi fare la tua parte, tu puoi essere guarito a prescindere dagli altri, tu puoi veramente scoprire le mie parole di vita eterna. Cosa vuoi fare? Vuoi confermarmi la fiducia che hai nel mio progetto? E allora, con gli occhi chiusi, conferma a Dio, conferma, e confermalo dal tuo spirito contro quelle parti della tua mente che ti dicono: va, dimmi, vai lì, vai, va là, vai. Contro tutte le difficoltà, i dubbi, tutto quello che ti vuole fare pensare che Dio non si prende cura di te e che ti sembra semplicemente un obbligo, tutto quello che è contrario all'amore possa sciogliersi, e per amore tu possa dire: Signore, io voglio seguirti, voglio seguirti. anche se la strada non è la più semplice, non è la più facile, ma è l'unica strada dove ci sono parole di vita eterna. Diglielo al Signore, mentre che un attimo stiamo in silenzio, diglielo nel tuo cuore. Sembra duro ascoltare la tua parola che ci parla di vincere il male con il bene. Alle volte vorremmo difenderci, offenderci con le nostre capacità umane, carnali. Ma questa mattina, ancora una volta, sebbene liberi di andarcene, sebbene liberi di fare di testa nostra con tutte le conseguenze che spesso ne derivano, vogliamo riconfermarti. Voglio riconfermarti insieme ai miei fratelli, insieme al nostro amico apostolo Pietro. Dove ce ne andremo? Dove? Dove troveremo una vera pace, una vera libertà? Cambiando luogo, cambiando persona, cambiando moglie, cambiando marito, cambiando circostanze. Dove ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto. E lo stiamo sperimentando, Signore. Che tu sei la risposta. Grazie, Gesù. Amen.